Sul cucuzzolo della montagna, con la neve alta così.
Sulla sabbia noi scenderemo con
Con
ai
ai
piedi
piedi
un
un
paio
paio
di
di
sci.
sci.
Buonasera, buonasera ragazzi. Nuova puntata di Esterni Interni. Oggi 31 ottobre, siamo qui e abbiamo un argomento molto importante quest'oggi, no Simone? Io sono Rudy e
Esattamente,
qui
buonasera a
sempre
tutti,
c'è il
mi
nostro
saluto
carissimo
anche io.
Simone.
Abbiamo oggi un argomento molto importante di cui trattare perché noi pochi giorni fa siamo stati a una manifestazione qui a Terni, una manifestazione contro principalmente ovviamente gli inceneritori, quindi contro anche l'inquinamento soprattutto.
Sì, è tema molto, molto scottante ultimamente in tutta Italia. Ricordiamo, noi veniamo da
Da
Taranto, quindi
Taranto,
lo
quindi
sentiamo particolarmente il problema.
chi
Siamo a
meglio di
studiare qui
noi?
a Terni, quindi abbiamo ovviamente fraternizzato e siamo qui in questa situazione, in
Scegliamo le città
quest'ambiente.
migliori, diciamo
E
ogni volta.
dobbiamo portare avanti il tema della salute e dell'ambiente, che sono nostri diritti e vanno ovviamente tenuti alti come bandiera. Qui con
Benissimo, ma
noi
chi abbiamo qui oggi, Rudy?
abbiamo come ospite un importante personaggio di spicco della comunità ternana, Fabio Neri, che adesso si presenterà, ce l'abbiamo qui con noi ed è un membro di punta del comitato No Inceneritori. E ti passo subito la parola, Fabio, e presentati un po', cosa fai, di cosa ti occupi?
Allora, ciao a tutti, in realtà non sono come dire, un elemento di spicco del comitato, sono semplicemente uno del comitato che fa parte del comitato Non Inceneritori che in realtà esiste a Terni da più di 10 anni, ha attraversato varie fasi diciamo, di alta e alcune di bassa, seguendo sempre la vertenza contro gli inceneritori. A oggi ci troviamo in questi ultimi 2 anni, abbiamo ripreso il percorso contro l'inceneritore, gli inceneritori di Terni, in realtà è uno solo al momento, perché eravamo arrivati in un punto in cui in questa città si stava per votare un piano d'ambito di gestione dei rifiuti che teneva al centro del ciclo dei rifiuti, cosiddetto ciclo integrato, proprio l'incenerimento, da una parte, e dall'altra ovviamente tentando di dare il colpo finale all'inceneritore oggi presente di proprietà di
Sì.
Acea.
Senti, ma di preciso, quindi tu ci hai detto quando nasce questo comitato, ma soprattutto l'idea di far nascere questo comitato, come è nata soprattutto? Ecco, è quello che ci interessa maggiormente.
Ma è nata, diciamo, da persone, storicamente persone che venivano da realtà provenienze diverse, insomma anche cittadini singoli, chi veniva dal vecchio centro sociale Icaro, e tanti altri. È nato perché fondamentalmente a un certo punto, verso la metà degli anni 90, è cominciata a crescere la sensibilità attorno a temi ambientali e quello che sembrava una soluzione assolutamente innovativa 20 anni prima, cioè l'incenerimento, ha tirato fuori in realtà tutta la sua, diciamo, triste inutilità. Triste perché inutilità da un punto di vista tecnico e triste perché sappiamo che comunque è un impianto che genera polveri sottili, nanopolveri, che sono appunto veicolo di sostanze assolutamente tossiche e cancerogene.
Sì, una domanda importante a mio giudizio può essere soprattutto data dal fatto il ruolo che può avere questo comitato ovviamente nel panorama cittadino, anche per il bene stesso della città. Quale può essere?
Diciamo, noi siamo convinti che la realtà dei comitati, comitati auto-organizzati, comitati di cittadini, siano oggi l'elemento fondamentale per ricostruire all'interno della città un tessuto sociale cosciente, capace di agire rispetto al proprio territorio e rispetto, diciamo, alla pratica di rivendicazione e di conquista di vecchi diritti e nuovi diritti.
Sì.
Quindi il ruolo è in questo, soprattutto quando, come nel nostro caso, è una realtà che non ha assolutamente nessun tipo di rapporto con, diciamo, la politica del palazzo ufficiale, ma anzi, diciamo, si pone purtroppo, ma perché so con, diciamo così, dall'altra parte non si trovano anche come dire, referenti positivi, si pone in netta rottura con uno schema, che è lo schema, diciamo, del rapporto politica-amministrazione
economia, politica, grandi imprese, che sappiamo, no, in Italia determina tutta una serie di situazioni deliranti rispetto alla salute, deliranti anche dal punto di vista economico, dall'Ilva di Taranto, appunto, sì, fino all'inceneritore di Terni, come tantissimi altri casi.
Diciamo che insomma ci sono sempre questi interessi economici che fanno da padrone, e poi molto spesso la salute del cittadino ne va a essere spesa e sfruttata, no? E io voglio chiederti, appunto, i cittadini, la risposta dei cittadini, la sensibilità verso questo tema, dal momento in cui nasce il comitato No Inceneritori è aumentata? Com'era prima, com'è ora, che evoluzione hai visto?
Beh, i primi che fecero parte e che crearono il comitato No Inceneritori, parliamo della fine degli anni 90, tendenzialmente si scontravano con una forte, diciamo, diffidenza, indifferenza e anche, diciamo, tra virgolette, ignoranza, nel senso proprio, come dire, etimologico, cioè di ignorare una serie di cose che oggi sono appannaggio di molti. Nel corso degli anni, evidentemente, la coscienza delle persone è salita, è cresciuta, come dire, ha raggiunto anche livelli spesso molto alti. Noi spesso ci incontriamo con persone che veramente ne sanno tanto, perché si sono informati autonomamente, tant'è che in questi ultimi 2 anni effettivamente siamo riusciti, ma non solo grazie a noi, siamo riusciti a far crescere di molto la mobilitazione. Diciamo che nella storia di questo comitato e di questa città una manifestazione così grande come quella di sabato 27 ottobre non c'era mai stata sul tema specifico, ovviamente.
Che comunque vuol dire che le persone stanno iniziando anche a partecipare di più alla vita stessa della città, perché alla fine parliamo anche di interessi loro, cioè non soltanto,
sì, io dico la
vostri come comitato.
Dico la verità, nel senso che noi non ci siamo mai posti in termini, come dire, tra virgolette, de becero populismo salutista.
Sì.
Cioè noi abbiamo sempre portato contenuti, abbiamo sempre portato, come dire, persone che ci hanno, come dire, illustrato, chi nel campo della medicina, chi nel campo dei rifiuti, chi nel campo dell'inchiesta giornalistica, ci hanno portato conoscenza. Non abbiamo mai agitato neanche, diciamo, lo spettro del cancro, sebbene sia una realtà estremamente collegata all'incenerimento. Cioè abbiamo sempre, e soprattutto se è stata una scelta di questi ultimi 2 anni, puntato molto sul tentare di far capire, intanto prima di tutto a noi stessi e poi conseguentemente a tutti quanti, che oltre al tema salute, che comunque è determinante, no, ci stanno tutta una serie di argomenti che rendono di per sé l'inceneritore un impianto da buttare.
Beh,
perché
sì,
è uno spreco di energia, uno spreco di risorse,
però
è un produttore a sua volta di rifiuti e via discorrendo. E questo lo notiamo nelle persone, cioè quando ci interagiamo poi ci accorgiamo che molti di questi contenuti ci stanno. Quindi aver avuto una partecipazione così alta con questo tipo di impostazione, secondo noi, è importante.
Una curiosità, la manifestazione appena trascorsa, quante persone contava?
Ma diciamo, la stima che noi abbiamo fatto e che poi a quanto pare sembra essere stata confermata anche dai giornali e dalla questura,
e anche da noi che c'eravamo,
e da voi che c'eravate, diciamo attorno alle 500 persone,
ripeto,
su questo argomento probabilmente è la prima volta che è sicuramente la prima volta che a Terni c'è un momento di così alta partecipazione, che tra l'altro nei giorni precedenti è stata seguita da, a parte, diciamo, la forma più virtuale della partecipazione, che è quella dei social network, ma anche tante persone che autonomamente hanno volantinato il volantino che avevamo fatto girare.
Sì.
Quindi insomma c'è stato un moltiplicarsi di iniziative, alcuni cittadini si sono inventati un flash mob in modo del tutto autonomo, ovviamente a sostegno della manifestazione. Cioè tutto questo ci dà il polso di una situazione che sta evolvendo.
Beh, diciamo che la gente sta iniziando ad avere coscienza dei veri problemi che ci sono. Diciamo.
Sì, anche perché capisce che poi, appunto, come al solito, dietro a queste questioni qui ci stanno grossi interessi che hanno dei nomi e cognomi, e si accorgono anche di come molto spesso alcune leggi di fatto avallino certe scelte. A volte non solo le avallano, ma a volte le premiano, no? Ecco, poi magari
come
dopo
per
entriamo.
Qualunque cosa riguarda interessi di altri, diciamo. Però prima di arrivare a una pausa, diciamo, volevo farti un'ultima domanda. L'organizzazione di questo comitato, in primis mi parli più che altro del tuo ruolo nel comitato e poi di come può essere descritta l'organizzazione in sé del comitato?
Ma io non c'ho un ruolo nel comitato, diciamo, a volte cioè, nel senso che siamo tutte quante persone,
un'organizzazione molto trasversale, insomma, no?
Sì, diciamo spontanea, auto-organizzata, insomma, sì. Non, il comitato esiste in quanto tale, ma non esiste giuridicamente.
Okay.
È un comitato di cittadini e tra di noi ci si organizza con riunioni in cui si decide tutti insieme.
Quindi è un comitato aperto a tutti i cittadini.
Sì, è un comitato aperto a tutti i cittadini, tranne agli sciacalli. Questo è direi un tema che sta all'ordine del giorno, visto che ovviamente, come tutti hanno capito, no, il tema degli inceneritori a volte paga anche da un punto di vista elettorale, se pensate a Parma, e quindi anche su questa città di Terni ultimamente qualche sciacalletto si è affacciato, ma insomma via, ha fatto una brutta figura.
E direi che anche la bellezza di questo comitato, la sua trasversalità e la sua, insomma, voglia di emanciparsi da queste storie un po'.
No, ma anche perché noi non ci abbiamo nulla da difendere, nulla da nascondere e niente da perdere, quindi chi si avvicina male con pessimi intenti a noi è, diciamo, tradotto in termini molto beceri, sono cazzi suoi, perché noi non ci abbiamo veramente problemi a tirare fuori niente
da difendere se non il diritto alla salute.
No, l'unico obiettivo è chiudere l'inceneritore.
Benissimo.
Punto.
Allora noi partiamo con una splendida canzone, e Fabrizio De André con La Collina. A voi l'ascolto e poi riprenderemo.
Dove se n'è andato Elmer che di febbre si lasciò morire? Dove Herman bruciato in miniera? Dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rissa e l'altro che uscì già morto di galera? E cosa ne sarà di Charlie che cadde mentre lavorava e dal ponte volò sulla strada? Dormono sulla collina, dormono sulla collina.
E dopo questa canzone commovente, tecnico, io andrei avanti con la nostra conversazione, intervista, chiamiamola come la vogliamo chiamare. Allora, io ti volevo fare una domanda riguardante la storia dell'incenerimento a Terni, diciamo.
A Terni l'incenerimento inizia alla fine degli anni 70, quando probabilmente all'epoca l'incenerimento venne vissuto come una splendida invenzione. Il primo inceneritore, quello dell'ASM, della società pubblica di gestione dei rifiuti, che poi quello che è stato chiuso qualche anno fa con l'inchiesta giudiziaria che è tuttora aperta in tribunale, in cui sono accusati tantissimi personaggi della politica ternana, in cui sono morti alcuni operai, ecco, diciamo negli anni 90 si riaffacciano due nuovi impianti di incenerimento, uno che ha una tecnologia chiamata pirolisi, ma di fatto è un inceneritore tucur, ma ha una tecnologia abbastanza sciocca, tanto che non solo a Terni ma anche in altre città d'Italia non ha funzionato, quindi ha funzionato a tratti, ma praticamente è più il tempo che è stato chiuso che quello che ha funzionato, mentre si è affacciato sulla città di Terni un personaggio che comprò la Ternana, Garini, e che di fatto con il primo governo di centrodestra di Terni venne completamente lasciato libero di fare la scelta di costruire l'inceneritore, sì. Scelta che poi venne confermata, ma straconfermata dai successivi governi di centrosinistra della città, quindi da questo punto di vista nessuna formazione o diciamo aggregato di partiti è esente da responsabilità, sì, diciamo ci sono ancora le firme sotto ai fogli, quindi è inutile che
Quindi, no, perché negli anni qualcuno di questi ha tentato di fare il no inceneritore, ma insomma, come dire, cioè, quella gente gli ha presentato: scusa, ma sotto l'autorizzazione c'è scritto il tuo nome.
Insomma, piccolo particolare. Esatto, economici che sono molto trasversali.
A Garini, con il ricatto della Serie A della Ternana, ci fu anche proprio un momento in cui addirittura la città venne divisa nella lotta tra l'inceneritore e la Ternana. Nel 2000, a metà degli anni 2000, Enertad, la società di proprietà di Agarini, viene acquistata al 100% da Acea. Acea, che nel frattempo era l'Acea di Roma di Veltroni, e che quindi, come dire, aveva un certo, come dire, connubio con il centro-sinistra al governo della città. Beh, sì. E questo permise ad Acea di entrare non solo nel settore dei rifiuti, ma anche nell'idrico, nell'elettrico e nel gas.
Insomma,
questo tutto nell'arco degli anni 2004-2006. Questa è la storia dell'inceneritore. Attualmente in funzione ce n'è uno solo, che è quello appunto contro cui ci stiamo battendo, che è l'inceneritore di Acea, che non brucerà più rifiuti, ma brucerà palper, cioè lo scarto del macero della carta utilizzato nelle cartiere.
Quindi è qualcosa di, cioè, un passo avanti, che ne dici?
Ma diciamo, allora, la battaglia, la battaglia contro l'incenerimento dei rifiuti è stata condotta in questa città, e diciamo che forse è stata raggiunta ma solamente in minimissima parte, perché la, diciamo, questa controtendenza del piano d'ambito, del nuovo piano d'ambito di gestione dei rifiuti, in realtà è fondamentalmente uno specchietto per le allodole. Cioè, è vero che viene sospeso l'incenerimento per 3 anni, ma è vero che tutto il piano d'ambito di fatto è un piano tecnicamente insostenibile, tanto che di fatto i rifiuti finiranno tutti nella discarica di Orvieto, anch'essa di proprietà di Acea, che tra 3 anni però arriverà al collasso, tant'è che lo stesso piano d'ambito si chiede dove andranno a finire le ulteriori 440.000 tonnellate che si prevede verranno prodotte e che però non possono entrare nella discarica. Quindi in realtà, come dire, sappiamo già che questo piano d'ambito è stato fatto, noi lo riteniamo e ne siamo convinti, per determinare uno stato di emergenza attraverso, sì, il quale poter, come dire, addirittura sapete che, no, è prevista addirittura la militarizzazione dei siti, quali discariche e inceneritori, sì, no, per determinare una situazione in cui sarà inevitabile tornare a bruciare rifiuti, e dall'altra ampliare la discarica d'Orvieto, su cui c'è stata una battaglia ai cittadini vinta per il non ampliamento.
Insomma, io direi che la situazione è alquanto critica, e ti passo alla prossima domanda. Ti chiedo: perché no all'inceneritore per motivi di salute, per la salute?
Perché l'inceneritore è, allora, diciamo, partiamo da prima, c'è un principio della fisica che finora non è stato confutato, secondo cui tutto si distrugge, e nulla si distrugge, tutto si trasforma, lo diceva un francese, Lavoisier, e siccome fino ad oggi nessuno, diciamo, è riuscito a confutarlo, noi crediamo che sia sostanzialmente vero. Quindi tutto ciò che viene bruciato da un inceneritore non si, come dire, non si elimina dal mondo.
Non si fanno sconti e magie, insomma, dai.
No, ecco, ma si trasforma. Infatti sappiamo che l'inceneritore, oltre a bruciare rifiuti, è a sua volta un produttore di rifiuti pericolosi, cioè le ceneri derivate appunto dall'incenerimento. Di ogni 100.000 tonnellate di combustibile bruciato, 25.000 si trasformano in ceneri tossiche e un 5.000 tonnellate in polveri, quelle che appunto sono il veicolo delle sostanze nocive che poi determinano appunto di fatto cancerogene. Questo è un primo motivo che ci sembra sufficiente.
Ampiamente. Benissimo, ma ti volevo fare un'altra domanda invece. Perché no dal punto di vista tecnico-economico invece?
Dunque, l'incenerimento è una pratica che appunto trasforma una materia, sì, che si chiama rifiuto, in qualcosa di assolutamente inutilizzabile, anzi pericoloso, e in più appunto le emissioni. Se noi pensassimo a quale circuito virtuoso si potrebbe creare attraverso una, diciamo, differenziata porta a porta molto spinta, quale quella di tantissime città. Salerno ha raggiunto il 72% in 18 mesi. Noi a Terni dovremmo raggiungere il 65% in 3 anni. Questo è previsto dal piano d'ambito. Attraverso una buona differenziazione a monte, e una buona anche riduzione dei rifiuti a monte, che ne consegue spesso, tutta quella materia differenziata può a sua volta essere riutilizzata. Quindi da una parte evitiamo emissioni inutili, in seconda battuta creiamo come un circuito virtuoso che è anche generatore di posti di lavoro puliti. In più esistono tecnologie a freddo in grado di lavorare tutta una serie di questi, diciamo, elementi, di queste nuove materie. E quindi da questo il ragionamento per cui l'incenerimento non serve, perché è uno spreco di materia prima, seconda. Il vetro ritorna a essere vetro, la plastica può avere tante altre destinazioni, tipo, non so, dalle bottiglie ai pile, o i piumini, o tantissime altre cose. Dal ferro è inutile dirlo, dal legno è inutile dirlo, da molte delle altre plastiche è inutile dirlo, cioè dall'umido il concime, cioè tutto ciò che noi, almeno come rifiuti urbani, produciamo può avere un ottimo, diciamo, riciclo e riuso, sì. Solo una minima parte, tendenzialmente un 15% di una buona differenziata, va a finire in discarica. Lì sta la seconda parte del lavoro, sì. Cioè lì bisogna cominciare a obbligare l'industria a progettare cose riciclabili. Siccome è, diciamo, possibile tutto ormai, sì. Esistono tecnologie in grado di fare qualunque cosa, difficilmente potremo non inventare giocattoli di plastiche dure. Le plastiche dure sono quelle non riciclabili, potremmo inventarne altre sostanze.
Certamente.
Per esempio,
è un lavoro da fare a monte nell'industria e a valle nella sensibilizzazione alla raccolta differenziata.
Certamente.
Ed è un lavoro di cui penso si stia occupando il comitato.
Anche l'inceneritore di Brescia, il più grande d'Europa, brucia 800.000 tonnellate di rifiuti tra urbani e industriali e sono impiegate 80 persone. 800.000 tonnellate di materia prima, seconda buttata,
sì,
nell'inceneritore per far lavorare 80 persone.
Insomma, e poi i profitti sono tutti,
e i profitti stanno sempre
al vertice.
Certo, grandi compagnie, non a caso ACEA è una di queste grandi compagnie che c'ha impianti di incenerimento, ma il guadagno grosso, questo è un punto importante, centrale,
sì.
Il vero guadagno quindi dell'incenerimento non sta nel fatto che gli si conferiscono rifiuti da bruciare, sì, lì una parte del guadagno c'è, ma il vero guadagno, cioè quello che, come dire, proprio triplica i profitti, è legato agli incentivi statali, perché in Italia, l'unico paese in Europa, in Italia è stato possibile assimilare i rifiuti alle fonti rinnovabili. Quindi che cosa si è detto? Poiché l'Unione Europea destinava fondi ai paesi membri per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
sì,
l'Italia, avendo assimilato rifiuti alle fonti rinnovabili, bruciare rifiuti significa produrre da fonti rinnovabili, quindi prendere i soldi degli incentivi che erano chiamati CIP 6, che fino a qualche anno fa addirittura erano riportati anche nella nostra bolletta. Quindi i CIP 6 sono pagati da noi, dunque l'inceneritore lo paghiamo nella, sì, bolletta della tariffa dei rifiuti, perché paghiamo il conferimento del rifiuto all'inceneritore, come paghiamo quello in discarica. Poi lo paghiamo un'altra volta perché gli diamo gli incentivi. Poi lo paghiamo una terza volta perché l'energia che mettono nella rete gli viene pagata. Quindi praticamente è un sistema che si regge economicamente solo su questo. Altrimenti tecnicamente un inceneritore che dovesse solo bruciare rifiuti e basta, senza produzione di energia elettrica e senza incentivo,
sì,
non avrebbe senso di essere di stare in piedi, cioè non è un affare, è una perdita continua.
Quindi diventa un triplo affare semplicemente sulle nostre spalle, anche economicamente.
Certo, e questo, guarda, è un dato inconfutabile, cioè se tu prendi i bilanci di tutte le imprese che gestiscono gli inceneritori e vedi qual è l'introito annuo degli incentivi, vedrai che è di molto superiore a quello degli introiti dati dal conferimento dei rifiuti.
Una curiosità, questi dati sono a disposizione dei cittadini?
No, a parte qualche bilancio, tant'è che noi un'iniziativa del comitato è proprio questa, cioè quella di aver consegnato ad ACEA una lettera in cui chiediamo che vengano resi pubblici una serie di dati, quali appunto i profitti previsti dagli incentivi, nonché le tipologie dei combustibili ed altre domande che gli sono state fatte. Ovviamente a questa lettera ancora non c'è stata risposta, è stata consegnata il 18 ottobre, Ma aspettiamo fiduciosi che Acea tiri fuori questi dati che già ha, perché
però
non può non averli.
Ha nascosti bene. Detto questo, stiamo arrivando alla conclusione. Un'ultima domanda, diciamo, anche per avvisare tutti quanti: cosa ha in programma il comitato nelle prossime settimane, nei prossimi giorni?
Allora, il 10 novembre, sabato, alle 10 di mattina faremo un presidio sotto la sede di Acea, di Aria S.p.A., perché ecco, la società che, di Acea, che gestisce l'incenerimento, si chiama Aria, quindi diciamo, come dire, ci sembra sufficiente per... il 10 faremo questo presidio che vi dicevo, appunto perché a tutt'oggi non è arrivata risposta a questa lettera, e quindi noi gliela andiamo a ricordare. Qualora arrivasse prima, il presidio si fa lo stesso, perché comunque ad Acea gli diciamo che il suo impianto di incenerimento non ci piace.
Quindi invitiamo anche ovviamente tutti gli studenti universitari e non che ci ascoltano. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite per oggi.
Grazie a voi.
Benissimo, lanciamo l'ultima canzone prima della chiusura, che è Pure il vento soffia ancora di Ligabue, una cover,
una
di...
splendida cover da Claudio Lolli. E...
Lolli. Addio, ci vediamo fra poco.
A dopo.
L'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte, il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. L'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Ligabue, 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 cosa mi
combini? Che voce grande.
Che tra l'altro l'ho visto live e ha cantato questa canzone a un concerto, ricordiamo.
Grandi emozioni.
Sì, 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 un grandi vecchio ricoglionito che si crede giovane, però va bene.
Dai, su.
No,
dai,
no,
su.
Non mi permetterei mai,
ci sono
Liga.
Tutte le ragazzine che ti stanno subito dando addosso. Allora,
va benissimo, ragazzi, ma se la sentite, ragazzi, questa voce, le sentite queste voci, ragazze? Non siate calde per noi. Quello che noi vi volevamo dire era... salutarvi, salutarvi tutti, ma soprattutto tutte.
Allora, io voglio fare un saluto non particolare alla grande madre Elisa, e voglio
la
salutare
madre
la grande madre Elisa, come non la conosci. Poi voglio salutare
e ringraziare
tutti voi, giovani,
però,
stare attenti a questi temi della salute, dovete partecipare. Probabilmente organizzeremo anche una conferenza prossimamente su questo tema, che è molto sentito qui e deve essere molto sentito in generale. Che vuoi dire, Simone?
Io volevo dire, prima di tutto, volevo passare un attimino proprio la parola al nostro tecnico, che voleva fare un saluto particolare.
Un saluto tecnico.
Anzi, più che un saluto, un qualcosa di meglio. Prego.
Mi è stato chiesto di fare in bocca al lupo a Roberta per domani, quindi in bocca al lupo per l'esame.
In bocca al lupo, Roberta.
Oh, carissima,
è stato
Roberta,
chiesto, diciamo che
bocca
metà è stato chiesto, metà tutto dal suo cuore, dai.
Un in bocca al lupo quindi particolare a Roberta, un saluto a Elisa, la mamma Elisa,
la grande madre
Elisa. Ma un bacio
Big
e un saluto, un bacio e un saluto, Rudy,
Eliza,
tutte loro. A tutte le nostre fan che ci seguono in tutto
no,
il mondo.
Ormai sono tante. Io non posso uscire di casa.
Io
che
ricevo mail,
proprio mi sento
messaggi,
così solo.
Insulti e chi più ne ha più ne metta da tutte le donne del mondo.
Dai,
ormai.
Che ti vogliono bene, Simone, dai.
Lo so.
Allora,
soprattutto
ragazzi, noi vi salutiamo con tanto affetto. E
un bacio. E addio.
Anzi, ciao.
No, addio no, è brutto. Ci vediamo la settimana prossima.
Ciao.